Questa è la categoria dei Dingir Shadibba, il cuore irato del Dio. Il titolo completo, che ci viene dato solo qualche volta, è Parole per ammansire il cuore irato del Dio. È considerata una preghiera incantesimo, in queste categorie che abbiamo visto finora, perché molto spesso si apre o ha in mezzo l'indicazione incantesimo. Ha uno scopo penitenziale e serve sostanzialmente a allontanare l'ira del Dio, ma non divertendola su un altro oggetto, quindi non è un ammonte. Hanno spesso un tono molto intimo.
Deve risultare visibile?
Clicco.
Vediamo. Comparso e scomparso. Si è visto per un attimo.
È un segno astrale.
Esatto.
È un segno astrale.
E questa è la tavola successiva.
Dunque. Sono composte generalmente con una brevissima invocazione, molto spesso anche solo mio Dio, una struttura centrale molto mobile, che può avere dei lamenti, delle petizioni, anche una promessa di lode o di fede, la confessione del peccato o dell'ignoranza di un peccato e la richiesta di svelare un peccato non noto. Questo è un punto interessante. In Mesopotamia c'è questo difficile concetto, che è il peccato che non conosco, che è molto spesso menzionato nei testi. Che cos'è? In realtà non abbiamo ancora capito, gli studiosi si stanno arrabattando su alcune conclusioni tratte da alcuni testi. Sembrerebbe di capire che nella complessità della vita religiosa, virgolette, che è prescritta ad un buon mesopotamico, ci potessero essere delle trasgressioni involontarie, trasgressioni di rituale o trasgressioni anche di atti quotidiani, nel senso passare dalla parte sbagliata della strada davanti a un tempio, o senza saperlo o dimenticandosi. Questo peccato che non conosco quindi è una infrazione che non emerge alla coscienza, ma che comunque si presuppone il Dio conosca, il Dio vede tutto, soprattutto il Dio Shamash che sta nel cielo, perché il Dio Sole sa tutto quello che avviene e il Dio della Luna sa quello che avviene di notte, per cui qualsiasi piccolo errore, anche involontario, potrebbe essere peccato, chiamiamolo così. Un'altra parte degli studiosi dice invece che è il peccato che non riconosco, e cioè pur facendomi l'esame di coscienza, pur controllando fino in fondo tutto quello che ho fatto, non trovo un comportamento peccaminoso. Ma siccome tu, Dio, me lo stai facendo vedere con un segno o con una qualsiasi manifestazione, che è in genere il fatto che io sto male, devo chiedere il perdono anche per questo. Quindi il peccato che non conosco. Queste preghiere sono presenti in molti rituali, in particolare nel rituale di purificazione del Bit Rinki, la casa della purezza, e nel rituale dell'interpretazione dei sogni che abbiamo trovato nella capitale Ninive in una importante edizione. Provo a leggere un Dir di Shadibba, magari lo abbrevio perché è molto lungo, per gli dèi personali, cioè per gli dèi che assistono in coppia o anche in maggior numero il simbolo fedele nei rapporti con le divinità maggiori. Incantesimo. Dio mio, non sapevo che la tua punizione potesse essere così severa. Più volte ho pronunciato un solenne giuramento per la tua vita, ma invano. Più volte ho ignorato le tue disposizioni. Sono andato oltre. Più volte ho scansato il lavoro per te in tempi di difficoltà, più volte ho ampiamente superato i limiti da te imposti. Non sapevo, ho peccato in eccesso. Così numerosi sono i miei peccati. Non so che cosa ho fatto. Oh Dio mio, annulla, addolcisci, allontana l'ira del tuo cuore. Tralascia le mie trasgressioni. accetta la mia preghiera, trasforma i miei errori in virtù. La tua mano è così severa. Ho fatto già buona esperienza della tua punizione. Chi non inverisce il suo Dio e la sua Dea possa apprendere da me. Dio mio, sii in pace, mia Dea, sii riconciliata. Volgete il vostro volto verso la richiesta delle mie mani levate, che i vostri animi furiosi si calmino, che i vostri sentimenti si addolciscano. Datemi la riconciliazione, così che io possa cantare sempre le vostre lodi al popolo numeroso, senza dimenticare. Voi capite che è ricco di stilemi, sono molto numerosi, ma come vedete il tono è molto più intimo. Si può chiudere con una richiesta: decreta per me un destino di lunga vita, allunga i miei giorni, datemi vita lunga. Questo è un incantesimo per calmare l'animo irato di un Dio, cioè l'etichetta finale. E adesso passiamo alla seconda categoria, quelle delle preghiere semplici, quelle cioè che non hanno generalmente l'etichetta di incantesimo. Il primo gruppo è quello degli Ershaunga, come vi ho detto, lamento per ammansire il cuore del Dio. Generalmente sono tutte in questa lingua sumerica antica, in Emesal, ma tutte sono state poi dotate di una traduzione interlineare, cioè riga per riga, nella lingua accadica, cioè nella lingua semitica dei popoli mesopotamici. Il sumerico è una lingua che non si sa da dove viene, 300 tentativi di interpretazione diversi, tutti più o meno fantasiosi. C'è chi dice che è etrusco, c'è chi dice che è indiano, c'è chi dice che è finlandese, c'è chi dice, insomma, chi più ne ha più ne metta. Non si sa. Ha qualche somiglianza con il cinese, diciamo così, ma molto alla lontana. L'Ershaunga è la preghiera di colui che vuole ammansire un dio ed è di pertinenza del Kalu, perché deve essere cantata in Emesal. Questi hanno una struttura molto standard. Non iniziano mai con En, sono indirizzati agli dei maggiori, a altri dei, al Dio personale e anche al Dio che non conosco, perché si può avere il caso in cui il male sia mandato da un Dio che non riusciamo a riconoscere chi sia. E quindi c'è anche questa possibilità. C'è una breve litania introduttiva che ha una lode, una dichiarazione di volontà di pregare il Dio, spesso compare, voglio lodare il Dio X, la petizione, cioè la richiesta, un lamento e l'invocazione degli dèi che stanno in relazione con il Dio invocato, una sorta di chiamata in causa, la moglie, i figli, il padre, la corte che circonda il Dio, affinché intervengano per convincerlo. Poi c'è un lungo lamento in cui c'è una descrizione della situazione fisica dell'orante, cioè come sta. In qualche caso ci sono delle descrizioni lunghe, 40-50 righe, una confessione del peccato o la dichiarazione di ignoranza del peccato, non lo so, non lo conosco, e qualche volta atti rituali di approccio al Dio, quindi inginocchiamento, appello, probabilmente con un gesto, bacio del piede, eccetera. Poi c'è una petizione, questa volta simile a quella delle preghiere, richiesta di riparare la rottura che c'è stata fra il Dio e l'uomo. Spessissimo questa esclamazione, ahulap, che vuol dire è abbastanza, basta, e la richiesta del perdono. E infine una formula conclusiva, non compare sempre ma è caratteristica: possa il tuo cuore ritornare normale come il cuore della madre che mi ha dato la vita, come la madre che mi ha dato la vita, come il padre che mi ha generato, possa ritornare normale il tuo cuore. Provo a leggerne uno che è riportato negli stampati, me ne leggo solo piccole parti perché questo è molto lungo e in genere Queste sono preghiere molto ampie. Noterete naturalmente anche qui tutta la variazione stilistica, un continuo ripetere, variare, che è tipico della poesia retorica mesopotamica. Possa pacificarsi l'ira del cuore del mio Signore, possa pacificarsi il Dio che non conosco, possa pacificarsi la Dea che non conosca, possa pacificarsi qualunque Dio, possa pacificarsi qualunque Dea, possa pacificarsi il cuore del mio Dio, possa pacificarsi il cuore della mia Dea, possano pacificarsi Dio e Dea, possa pacificarsi il Dio che è irato con me, possano pacificarsi il Dio che è irato con me e che purtroppo è rotto. Il cibo che ho potuto trovare non l'ho mangiato da solo, l'acqua che ho potuto trovare non l'ho bevuta da solo, ma ho rotto l'ordine del mio Dio nella mia ignoranza, ho superato i confini posti dalla mia Dea. O Signore, confessione, i miei torti sono molti, grandi sono i miei peccati. O mio Dio, i miei torti, ripetizione 2, 3, 4 volte. Qualunque Dio tu sia, i miei torti sono molti, grandi sono i miei peccati. I torti che ho fatto, però, non li conosco. I peccati che ho commesso, non li conosco. Le regole che infrante, non le conosco. I limiti che ho superato, non li conosco. Quindi capite, una confessione di totale abbandono e di fiducia nel Dio. Sto male e qualcosa che non emerge nella mia coscienza devo aver commesso. Dopodiché c'è una breve descrizione dello stato del fedele. Cerco sempre aiuto, ma nessuno vuole aiutarmi. Ho gridato, ma non si avvicinano a me. Emetto un lamento, nessuno mi ascolta. Sono in crisi, sono solo, non posso vedere. Sempre cerco il mio Dio pietoso e pronuncio una richiesta, bacio i piedi della mia Dea e avanzo carponi verso di lei. Quindi il fedele che ha commesso il peccato che non conosce si trova in una situazione di abbandono, è solo, e questo ricorda molto Giobbe. Quanto tempo passerà, mio Dio, fino a che il tuo cuore si appacifichi? Quanto tempo passerà, mia Dea, fino a che il tuo amore diventi normale? Quanto tempo passerà qualsiasi Dio fino a che la tua ira si calmerà? Quanto tempo passerà, Dea qualsiasi, fino a che il tuo cuore sia adirato, si calmerà? L'umanità è sorda, non conosce nulla. L'umanità, qualsiasi sia la sua concezione, che cosa mai sa? Che ci si comporti bene o male, non lo sanno. Signore, non cacciare il tuo servo. Sta nel mezzo dell'acqua peludosa? Aiutalo. Trasforma in bene il peccato che ho commesso, che il vento porti via il male che ho fatto e i miei molti peccati li strappi come un vestito. Vedete che qui abbiamo anche un livello, diciamo così, retorico molto elevato e molto ricercato. L'umanità non sa nulla, Ricordatevi. Solo i saggi, gli esperti sanno, e sono coloro che possono dire con precisione cosa hai fatto tu che hai peccato. Un'altra categoria è l'ikribu, che questa sì ha il senso generale di preghiera. E molti manuali vi diranno che la preghiera si dice ikribu, ma in realtà non è esatto, è una tipologia che si concentra su un atto specifico. In particolare, secondo gli ultimi studi statistici, si concentra a accompagnare l'atto di esame delle viscere dell'animale sacrificale. Ed è recitato questo dal divinatore, il Barù. Il Barù è colui che esamina le viscere dell'animale attraverso un'opera di divinazione voluta, cioè l'animale viene preso, purificato, aperto, si leggono le interiora, dove il dio Shamash e il dio Hadad, dio della tempesta e dio della divinazione, hanno scritto la loro volontà. Queste ikribu, che non sono molte, ma sono state studiate solo negli ultimissimi anni, hanno una struttura abbastanza semplice. C'è un'invocazione degli dèi, che sono generalmente Shamash e Adad, come dicevo, ma sono anche altri, a formula fissa. Shamash, signore del giudizio, Adad, dio dell'estispicina. E quindi c'è questo richiamo iniziale. Ci sono affermazioni e petizioni inserite nel rituale, tra cui molto importante è la preghiera di accettare il rituale. Quindi la preghiera, come vedete, non è soltanto quello che il fedele, in questo caso, che richiede l'atto divinatorio, fa, ma anche quello che fa l'operatore. Cioè, ci vuole sapere e si vuole chiedere che anche l'operazione sia protetta dalla divinità. E poi ci sono formule fisse di petizione, dove si chiede di mettere giustizia o verità nelle viscere della vittima sacrificale. In sostanza è un appello per la manifestazione del verdetto oracolare, più che una preghiera vera e propria. Quindi vedete che il kribu, anche se nei manuali è definita preghiera, in realtà è un aspetto molto tecnico.
E non è un sacerdote il baruch?
No, il baruch è un esperto. Non, i sacerdoti sono tutt'altro. Abbiamo tutti i nomi di tutte le varie categorie, loro non si occupano. Loro amministrano il culto nel Tempio e amministrano l'economia del Tempio. No, non fanno queste cose. Naturalmente l'estispicina, come voi sapete, è ben diffusa, era presente in Etruria, si pensa che sia un'influenza mesopotamica, perché è una tecnica molto particolare, e evidentemente si è diffusa nel Mediterraneo, probabilmente per l'influsso proprio degli Assiri, a quanto sembra. Io ho scelto un ikribu invece a Sin, al dio della luna, che vi leggo, per ottenere però aiuto nella ruspicina o estispicina. La ruspicina o estispicina sono due termini corrispondenti. Qui avremo un buon livello letterario. Sin, brillante, dio radiante, luminaria del cielo, figlio maggiore di Enlil, primo nell'Ekur, che è il palazzo degli dei. Tu governi come un re dell'universo e hai posto il tuo trono nei cieli brillanti. Hai steso uno superbo bianco panno, porti la splendente tiara della signoria, il cui brillare non cessa mai. O nobile Sin, la tua luce precede i mortali, principe risplendente, il cui comando non può essere cambiato, i cui progetti nessun Dio può conoscere. O Sin, al tuo apparire gli dei si radunano, tutti i sovrani fanno atto di sottomissione. O luminaria Sin, esci tra brillante cornalina e lapislazzule. Alla vista di Sin, le stelle giubilano, la notte gioisce. Sin prende il suo posto al centro del cielo scintillante. Sin, l'amato figlio maggiore, discendenza amata. Principe sollecito, figlio maggiore di Enlil, primo fra gli dei, luminaria dei cieli, signore di tutte le terre, la cui testa si eleva nell'Ekur, la cui parola è ascoltata a Eridu, una piccola città sacra del sud della Mesopotamia, tu hai fondato Ur, che tutti conoscete, su un palco e hai sollevato alta la sua testa. Sin, luminaria del cielo, protezione del mondo abitato, Dio brillante, primo fra tutti, Sin, tu apri le porte del cielo quando appari. Al tuo apparire i popoli gioiscono, tutto il popolo delle teste nere tripudia. Teste nere è una chiara, tipica definizione mesopotamica della gente, le teste nere, anzi la nerezza delle teste, che ho scoperto 2 settimane fa in un convegno assieme a un sinologo. È lo stesso termine che usa l'imperatore cinese per definire il suo popolo, le teste nere, chissà che non sia un'influenza mesopotamica, e dovrebbe riferirsi al fatto che visti dall'alto del trono, del palco, e chini, tutti hanno la testa nera, ma non so, non vorrei andare troppo in là. I popoli ti pregano, tutta l'umanità si raduna davanti a te, le pecore, le capre, i bovini, le creature della steppa, tutte si radunano davanti a te. È uscito Sin, il signore del mezzaluna e dell'alone, che amministra i pascoli e le sorgenti d'acqua. Stai presso di me, Sin, in mezzo al cielo scintillante. Possono i grandi dei stare vicini, possono i giudici divini stare presso di te, frattura del testo, possa il tuo viceré tenerti informato, portare il mio caso davanti a te, possa egli deporre la domanda del divinatore, ecco che siamo di fronte a Baruch, di fronte a te. O sim, Dio brillante, stai vicino a me in questa offerta, in quello che dico, in quello che prego, in qualsiasi cosa io faccia, nella mia domanda ti chiedo di porre la tua benedizione. Ci sia verità. E comincia l'atto divinatorio. Quindi, come capite, è un'invocazione diretta al Dio per calarsi nella realtà sacrificale. Le altre categorie che sono qui presenti in realtà possono essere rapidamente riassunte. C'è una preghiera Tamitu, che avete visto qui, che è semplicemente la ritualizzazione formale del primo millennio dell'atto di Estis Piscina, che è molto complessa ma a quale potremmo dedicare un'intera conferenza. Ci sono le preghiere del re. Le preghiere del re sono di tutte le categorie, ma hanno la caratteristica di essere immense e ricchissime di stilemi letterari. E poi le preghiere in forma di lettera sono preghiere vere e proprie, del tipo il credo o degli altri tipi, ma come lettere scritte al Dio e a lui consegnate nel Tempio. Sono, diciamo così, una categoria letteraria. Infine ci sono gli inni, che era il titolo originario di questa comunicazione, ma che con mio grande dispiacere, devo dire, non hanno raggiunto ancora una classificazione. Ce ne sono moltissimi, un numero veramente enorme, ma gli studiosi si accapigliano, come dicevo, da molto tempo per cercare di trovare una tassonomia. Ce ne sono di brevissimi e di amplissimi, hanno tutti la categoria della lode molto estesa, ma dentro di essi hanno molti elementi delle altre categorie che abbiamo analizzato. Non hanno un titolo proprio e quindi stanno dentro la categoria delle preghiere. Io ve ne ho riassunti due o tre, mi pare, negli stampati che potrete leggere. Uno in particolare è l'inno alla Dea che presiede alla medicina, che è molto interessante, e un altro, il primo dei due, che è un inno scritto da una persona che indica il suo nome, cosa molto rara nei testi mesopotamici, che spesso non danno, molto spesso, anzi no, il 95% dei casi, non danno il nome dell'autore del singolo testo. E quindi mi affido alla vostra lettura. Qui adesso io scendo nella mia personalità vera, io sono uno storico, non sono uno storico delle religioni, vi ringrazio per la vostra attenzione, magari gli esperti avranno sentito parecchi svarioni, ma io sono uno storico. Quindi quello che voglio fare adesso è rendere dotti voi, come lettori dell'Antico Testamento, del contesto storico in cui si sviluppano non i testi, che io ritengo più tardi, ma le notizie relative al periodo dei re in particolare, che è il periodo di contemporaneità con gli assiri. Perché leggendole sulla base dei testi assiri e sulla base dell'archeologia e dell'interpretazione che diamo dell'archeologia, possiamo arrivare a delle notevoli induzioni per quanto riguarda la possibilità che l'Assiria, questo enorme impero che ha unificato il vicino Oriente nel tempo, chiamiamolo così, nel tempo più ristretto, da 750 al 612 avanti Cristo, possa avere esercitato non solo sull'Ovest, ma anche in tutte le sue periferie. Se noi andiamo al libro dei re, notiamo che il famoso re Menachem, re di Giuda, paga un tributo al re Assiro per consolidare il suo trono, cosa che noi abbiamo confermata dai testi assiri, che spesso elencano i re tributari che sono venuti a rendere omaggio al re Assiro. Guarda caso, e qui agisco da storico, interpreto il testo biblico, il contemporaneo re di Israele, Pekah, viene attaccato dal re Assiro, che è Tiglat-Pileser III, e una buona parte della popolazione viene deportata, il che fa pensare, gli storici sono maliziosi, che il regno di Giuda e il regno di Assiria fossero alleati, che le due casate reali fossero unite, e in effetti tra poco vi dirò che un'unione c'era e come. Quindi quello che nell'Antico Testamento viene presentato come una neutrale descrizione di ciò che è avvenuta, maliziosamente noi dobbiamo interpretarla come un'alleanza di Assiria e Giuda contro Israele. E guarda caso, il re successivo, Acaz, re di Giuda, che viene attaccato dal re di Aram, Damasco, e da sempre da Pekah, re di Israele, chiama direttamente il re Assiro, gli va incontro davanti alle mura di Damasco, che il re Assiro ha appena espugnato, e dopo un colloquio più che amichevole, torna a Gerusalemme e modifica la disposizione e l'architettura del Tempio del Dio di Giuda. Permettetemi di chiamarlo Yahweh con il suo nome trasformato. Tenete conto che questa vicenda del re tributario che rende tributo al re Assiro a Damasco è echeggiata in un'iscrizione di un altro re che regna, diciamo, ai confini della Turchia meridionale, il re Barrakib, che è un re tributario, lo dice lui, sono un servo del re Assiro, il quale si vanta apertamente in una delle sue iscrizioni del fatto che suo padre è morto sotto le mura di Damasco, correndo alla ruota nel carro del re Assiro nel tentativo di espugnarla. E quindi possiamo capire che il re di Giuda e questo sovrano, che si chiamava Barrakib, fossero entrambi volonterosi alleati del re di Assiria, il terribile Tiglat-Pileser III, che ha colpito come un maglio Damasco e ha conquistato tutta la Siria, il vero fondatore dell'ultima fase dell'impero assiro. Subito dopo, il re Osea, sempre di Israele, viene attaccato dal successore di Tiglat-Pileser III, il quale invade il territorio, il re prudentemente paga tributo, poi sperando che il re Assiro se ne dimentichi, ma le incolse, non paga il tributo, cosicché arriva una spedizione militare e secondo il secondo libro dei re, viene imprigionato dal re Assiro, così che si dà atto all'attacco definitivo. Il re Salmanasser muore e il fratello, qui si discute molto, il famoso Sargon II, porta a termine l'assedio di Samaria e occupa la città e deporta totalmente tutta la popolazione, in Media e a Calakku, sul fiume Habur, installando tribù di babilonesi, tribù del sud e tribù arabe nella città di Samaria. Così che si origina con questo atto la storia delle famose tribù perdute, che non si sa dove siano e che sono quelle deportate da Samaria dai re assiri. Ma guarda caso, né Pileser, né Salmanasser, né tantomeno Sargon toccano il regno di Giuda, che resta intonso e anzi assiste con gioia alla caduta del rivale del nord. Tutto questo viene dedotto, diciamo così, dal testo biblico, ma è stato confermato clamorosamente da una scoperta eccezionale avvenuta nei primi anni 90, purtroppo proprio pochi mesi prima dello scoppio della prima guerra del Golfo, in una delle capitali assire. Per caso, sotto la soglia di una porta, è venuta fuori una tomba che custodiva i cadaveri di tre regine assire, importantissime, oltre ad essere una tomba ricchissima, poi vi mostrerò qualche cosa, è importantissima perché dentro le tombe, eccezione abbastanza anche questa rara nel panorama mesopotamico, c'erano delle iscrizioni che ci hanno permesso di capire i nomi delle regine. Chi erano queste regine? Qui mi baso sullo studio di una cara amica di Oxford, Stephanie Dalley, che ha costruito una ricostruzione storica importante, magari in qualche punto un po' fantasiosa, ma in generale molto credibile, sulla base di questi testi. Sono tre regine, si chiamavano Yaba, ed era la moglie di Tiglath-Pileser III. Banitu, che in accadico vuol dire la bellissima, moglie di Salmanassar V, e Ataliya, moglie di Sargon II, cioè le tre mogli dei tre sovrani che hanno attaccato Israele e sono state amiche, alleate, clienti del regno di Giuda. Ora, il nome dell'ultima regina, Ataliya, è un nome che chi legge l'Antico Testamento ha molto familiare. È il nome di una regina, la madre di Akazia, ucciso in una congiura, che poi regnò come regina madre dall'841 all'835. Ovviamente non è lei, Sargon va al trono nel 721, quindi c'è un secolo, ma è un nome ben noto e, analizzato linguisticamente, è il nome che porta il nome di Dio, Yahweh, nella lettura in cuneiforme mesopotamico. Yah, Yahu o Yah, con una faringale. E quindi un nome che ha tutta l'aria di essere un nome ebraico. Naturalmente la mia collega amica Dalley ha detto anche il nome Yahweh è un nome ebraico, perché basta scomporlo in Yah più Ba, portatore, cioè colui che cerca l'omaggio, e abbiamo di nuovo il nome del Dio ebraico. Banitu no, ma è un soprannome, la bellissima, non sappiamo quale fosse l'originale nome, sappiamo che potevano portare due nomi di regno, lo stesso Tiglath-Pileser si chiama anche Ful o Pul, come lo chiama l'Antico Testamento, confermato da un'iscrizione trovata 2 anni fa, negli scavi siriani, ma probabilmente, chissà, poteva essere una principessa straniera. Da questa presenza di queste regine emerge una strettissima parentela tra le due case regnanti. Le due case regnanti erano sicuramente molto, molto vicine, e possiamo pensare che la casa regnante di Giuda partecipasse attivamente a tutte le campagne condotte dai sovrani assiri, a tutta la politica dei sovrani assiri. In un testo che viene da un altro ambito, sempre della Turchia meridionale, un reuccio locale, un mio caro amico perché l'ho studiato a fondo, che si chiama Awarikas ed ha un nome Luvio, quindi neoittita, lui si vanta di aver fatto in modo che la sua casata e la casata del re d'Assiria fossero una sola e che i due popoli fossero uniti per sempre. Tant'è vero che alla sua morte il regno viene pacificamente assorbito nell'impero assiro. Quindi la Dalley ha detto, sulla base di queste strette parentele capiamo perché Ezechia, re di Giuda, successore, sia in fondo un alleato di Sargon, perché Sargon, quando si reca in Occidente a combattere contro Israele e contro gli altri stati, non tocca Giuda. È, diciamo così, gentile. Sargon ha demolito praticamente tutte le strutture indipendenti a ovest dell'Eufrate fino ai confini della Turchia nel giro di 10 anni, quindi un conquistatore formidabile. Il che dunque ci fa supporre che lo scambio di principi e di principesse fosse attivo da molto tempo. Non possiamo escludere, anzi siamo quasi certi, che principesse assire avessero sposato il re di Giuda. Questo lo sappiamo perché i re successivi assiri dicono di aver mandato appositamente delle principesse a Sire, che ne so, in Arabia, per inculturare i barbari arabi al mondo religioso e al mondo culturale assiro. Se adesso diamo uno sguardo, e qui ci gustiamo un po' l'occhio, ai gioielli che sono stati ritrovati in questa tomba, un set spettacolare che Saddam Hussein aveva per fortuna nascosto nei caveau della banca centrale, se no chissà dove erano finiti a quest'ora, in questi gioielli notiamo, ha notato la Dalli, una totale mancanza di raffigurazione umana, salvo quegli esseri che sono in realtà le raffigurazioni dei saggi originari con quattro stelle, quindi sono esseri divini, il che ci riporta all'aniconismo del mondo giudaico. Quindi la Dalli dice: questi gioielli, chissà, forse sono stati fatti in Assiria, forse se li sono portati dietro dal regno di Giuda, ma sono elaborati in uno stile che ricorda il pensiero religioso ebraico. Niente raffigurazioni di Dio, vietato, vietatissimo. Non raffigurazioni generali, perché questa è un'interpretazione a posteriori, e non c'è la rigidità del mondo islamico. Possiamo quindi pensare che, vi faccio vedere un altro set di gioielli, puramente astratti, meravigliosi, ma niente raffigurazione umana. Se pensiamo ai gioielli del faraone, sono tutti pieni di divinità, uomini, animali, sono, ma anche i gioielli di tombe di re mesopotamici del sud. Questi no, il che è un indicatore non certo, ma abbastanza interessante. Nelle epoche successive sembra di capire che l'influenza assira è stata molto pesante. Dobbiamo leggere in maniera molto maliziosa quello che ci racconta l'Antico Testamento. Per esempio del re Manasse, l'ultimo re, quello che è particolarmente accusato e vituperato perché è aderito agli dei stranieri, perché ricostruisce le alture, introduce Baal, ma soprattutto innalza il palo sacro, si prostra davanti alla milizia del cielo e pratica la divinazione. Palo sacro altro non è che l'albero della vita, tipico del culto del dio Assur in Assiria. La milizia del cielo sono l'assemblea degli dei del mondo mesopotamico e la divinazione è nient'altro che l'istispicina. Quindi Manasse, forte del rapporto stretto delle dinastie fra i due regni, avrebbe importato nel regno di Giuda elementi del culto assiro in particolare. E quindi poi nel testo biblico è pesantemente vituperato nell'epoca successiva. Solo il re successivo, Giosia, si distacca. Perché? Perché Giosia regna quando comincia la decadenza dell'impero assiro e raggiunge l'apice della sua potenza quando l'impero assiro crolla e quindi può tentare di rendersi indipendente. E quindi effettua quella famosa riforma che è l'allontanamento delle influenze esterne. Ma gliene incolse, perché poi arrivarono gli egiziani, ma questo non ci interessa. Quali elementi potrebbero, e qui chiudiamo davvero, ha importato, o meglio, influenzato il pensiero religioso ebraico o attraverso le principesse o attraverso un'influenza diretta, funzionari, governatori, esempi, importati, deportati. Dunque, innanzitutto la possibilità che sia stato importato il simbolo del dio Assur. Il dio Assur importava, veniva rappresentato quasi mai, perché c'è un quasi totale aniconismo, e in un caso è rappresentato con un trono vuoto, il trono della regalità, dove il Dio non c'è e dove davanti al quale si prostra il re. Noi sappiamo che il re assiro ogni volta, o quasi sempre, quando conquistava una città e la trasformava in capitale provinciale, imponeva il simbolo di Assur. Non dice chiaramente come, cercheremo di capire dall'ultimo elemento dove lo imponeva. E naturalmente poi se c'è stata un'influenza nel fatto che delle usanze che hanno i re assiri di, quando arrivano nel tempio di una città conquistata, portare via le statue degli dèi, da una parte una forma di ricatto, dall'altra con lo scopo di educarle al culto del Dio nazionale. Quindi magari modificarle, restaurarle e con rituali appositi, virgolette, convincerle, per poi rimandarle. Abbiamo molti casi in cui gli assiri dicono gliel'ho portata via, l'ho restaurata, l'ho benedetta, che vorrebbe dire l'ho rieducata, e l'ho rimandata come atto di clemenza. Dall'archeologia, solo 6 anni fa, vedete, oggi lo dico e domani sarò smentito, è venuto un altro elemento sconvolgente che ha confermato la tesi di un grande maestro israeliano, il professor Haim Tadmor, vicepresidente dell'Accademia, quindi un mostro, e uno dei fondatori della storia assira, che l'aveva presagito, diciamo, 30 anni fa. In uno scavo in una città provinciale, a nord di Israele, Tel Tainat, è stato scavato il tempio principale. E nel tempio principale, al terzo anno di scavo, è saltata fuori una cosa che nessuno si sarebbe aspettato. Una tavoletta di bronzo. Non ho la fotografia perché è proibito per questioni, che ne so, di copyright, trasmetterla e non c'è neanche in internet, l'ho cercata disperatamente. Una tavoletta, una tavola di bronzo di queste dimensioni che conteneva un, chiamiamolo, trattato di vassallaggio. Un trattato di vassallaggio che fu pronunciato da tutti i re tributari e da tutti gli alti funzionari dell'impero assiro nel 672, quando il re Esarhaddon designò erede al trono principale il famoso Assurbanipal. Un testo molto complicato che era stato ritrovato in tanti frammenti in una delle capitali assire, rotto davanti al trono del re Assiro, probabilmente nel periodo in cui i suoi tributari si ribellarono facendo crollare l'impero. Questo testo è così pervasivo che secondo me ha influenzato il concetto di trattato, o meglio di patto, alleanza, presente nell'Antico Testamento, la famosa alleanza. Moltissimi studiosi, soprattutto di ambito religioso, allora si sono ribellati, no, impossibile, no? Anche molti assiriologi, ma lui ha continuato nella sua tesi con molta eleganza. Torniamo alla nostra tavoletta di bronzo. Dove stava questa tavoletta di bronzo? Stava nel tempio principale ed era appesa a 2 cordicelle che attaccavano a 2 sostegni, richiamo le Megillot, attenzione, che reggono il testo biblico, sull'altare al posto del Dio principale. La tavoletta del trattato era stata fatta oggetto di culto divino, sta al posto della statua del Dio e al posto della statua del Dio Assur, che non c'è, perché non c'è la statua del Dio Assur. Ragion per cui possiamo, siccome questa è stata trovata in questa provincia, che è stata abbandonata e perduta a circa nel 612, che gli stessi elementi fossero diffusi in tutte le province e quindi imposti o, diciamo così, amichevolmente richiesti ai re alleati e ai re tributari. Non possiamo escludere, ma io a questo punto concordo sempre di più col professor Tadmor, che l'importanza dell'idea del patto, del trattato fra il Dio e il suo popolo sia stata inserita nella Genesi, Noè, Abramo e Mosè, sotto influsso di questa pervasività del trattato di vassallaggio, di fedeltà del re Assiro. Lo dovete venerare, è un Dio, è un prodotto divino. E questo è il frutto di uno sviluppo recentissimo che naturalmente è oggetto di discussione. Un'ultima piccola notazione, questo serve ai più esperti, e poi chiudo. L'idea che gli Assiri, e questa la sta sviluppando un mio collega finlandese, un caposcuola, il professor Simo Parpola, avessero già intrapreso la strada, non dico del monoteismo, ma di un accenno di monoteismo. Vi sono dei testi che presentano gli Assur come composto da tanti dei. La tua testa è il dio Marduk, il tuo naso è il dio questo, il tuo braccio destro è il dio questo, il tuo braccio sinistro è il dio questo. Tu comprendi tutti gli dei. Quindi un dio che sussume in sé tutte le qualità che si manifestano nelle singole individualità divine. Nessun testo dice mai tu sei l'unico Dio, no, ma tu li riassumi in te. E naturalmente su questo potete immaginare c'è una discussione veramente molto forte e gli storici delle religioni combattono apertamente il mio collega. Piccola notazione. Voi sapete che nell'Antico Testamento due sono i nomi principali di Dio, il tetragramma, Yahweh, e Elohim, che noi traduciamo Signore. Beh, la traduzione è scorretta, molto scorretta. La radice è quella di Ilu, accadico, che vuol dire Dio, e la forma è il plurale, Elohim, che vuol dire quindi gli dèi, letteralmente. Il mio collega dice non gli dèi, tutti gli dèi. E che vuol dire? Che almeno l'aspetto Elohim è un parallelo all'aspetto della riunione delle caratteristiche divine nel Dio Assur, un po' tirata, diciamo, però c'è un parallelo, e questo è geniale, un parallelo assiro, che sta in un nome, nome proprio, portato da moltissimi funzionari, in varie tipologie, qui proprio stiamo chiudendo, che si manifesta con la forma Gabbi Ilani più una forma verbale, la terza singolare. Gabbi vuol dire tutti, Gabbi Sabè, tutte le truppe. Ilani è il plurale babilonese di Ilu, Dio, e dopo una forma verbale. Tutti gli dèi ha fatto qualcosa, dice il mio collega. Tutti gli dèi è Elohim con il verbo alla terza singolare come nell'Antico Testamento. È il perfetto parallelo. Gabbilani è il dio Assu. E quindi, quando il fedele dà questo nome al suo figlio, sta richiamando il concetto dell'unicità del dio Assur che riassume tutte le divinità in sé. Un albore di monoteismo che comunque non trova espressione formale nella documentazione. Grazie.